Oggi il ritiro, abbiamo distinto tra formazione e ritiro spirituale, ma più o meno il registro usato è lo stesso, con la differenza che nei ritiri abbiamo questo momento di preghiera e poi anche la lezione non segue quelli che sono i punti del testo della CEI con i vari passaggi. Avevo già annunciato che nell'ultimo ritiro avremmo ascoltato e meditato il famoso testo del dialogo tra Gesù risorto e Pietro, mi ami tu. Ma almeno per me questo testo è legato alla bellissima omelia che Benedetto XVI fece, allora ancora cardinale, per le esequie di San Giovanni Paolo II. Credo che rimane una lettura unica e straordinaria. Però ovviamente noi andiamo ad ascoltare questo testo come chiusura del percorso di lievito di fraternità. E infatti il titolo che ho dato vuole essere non solo di sintesi, ma anche come un accompagnamento continuo della nostra vita spirituale, cioè la melodia continua della nostra vita spirituale non può essere fuori da questa dimensione, la risposta del nostro amore a Cristo, che chiamandoci non ci chiama immediatamente per darci una missione, ma ci chiama per ricevere una risposta d'amore. Tante volte la nostra vocazione, ecco, la colleghiamo subito, mi ha chiamato per. Mi ha chiamato ad amarlo. E il seguimi della sequela arriva dopo. Pietro era già stato chiamato lì sulle rive di Galilea, insieme al fratello, ma adesso siamo in un'altra dimensione della chiamata, siamo nella pienezza della chiamata, una chiamata ad amarlo per poter seguire, e nella sequela si pone la missione. Allora la melodia che non ci può abbandonare è questa: l'amore donato a Cristo è il là ed è il lievito della sequela, è il lievito della fraternità ed è il lievito della paternità a cui siamo chiamati nella nostra vocazione. Perché la nostra vocazione è sequela, fraternità e paternità. Ora, mancando per una serie di motivi, per compromessi spirituali, per stanchezza, per peccato, mancando la risposta d'amore a Cristo totale del cuore indiviso, ecco che non funziona più il lievito della nostra animazione nel discepolato, della nostra animazione nella comunione fraterna. Qui la fraternità, il nostro testo insiste molto, ma è riferito innanzitutto al presbiterio, la fraternità presbiterale, che a sua volta poi si pone come lievito nella chiesa locale in modo particolare, e quindi viene a mancare anche l'effervescenza, lo stimolo alla nostra paternità. Dal punto di vista letterario, fraternità sta in mezzo, perché è il punto su cui i vescovi ci hanno invitato a riflettere, e si pone in mezzo anche da un punto di vista proprio di raccordo della nostra vita spirituale, perché anche qui un altro salto pericoloso: la sequela è la paternità. Mi ha chiamato ad essere sacerdote e quindi vivo la mia paternità nel sacerdozio. Non può essere, è indispensabile il punto centrale. La mia sequela è per essere fratello nel presbiterio e nella comunità, e poi attraverso la fraternità arrivare a quei momenti, a quei picchi picchi, non situazioni permanenti a volte, di paternità. Il fatto che non siano permanenti è perché non dobbiamo vivere la paternità solo con alcune persone. La paternità non è aver fatto un figlio e fargli da padre. La nostra paternità è generare continuamente figli. E per quanto è possibile non abbandonarli, ma per quanto c'è possibile. Ma non un rapporto di paternità a figlio unico, con alcune persone, con qualche persona, che sentiamo particolarmente vicino al nostro sacerdozio, perché sentiamo che veramente è passato attraverso la nostra vita sacerdotale. E questo è molto importante per chi ha fatto l'esperienza o fa l'esperienza, per esempio, di aver generato non solo alla fede, ma aver in qualche modo contribuito alla scelta vocazionale nel sacerdozio. Non trattiamoli come figli unici, quei giovani che eventualmente sono arrivati al sacerdozio anche per la mediazione della nostra paternità. Allora, ecco, il lievito di fraternità si pone in mezzo a questa effervescenza di grazia che passa solo attraverso la nostra risposta di amore a Cristo. Mi ami tu? Sì, tu lo sai, ti voglio bene, pasci. E poi seguimi. E lì si incomincia. Lì si incomincia a dimostrare l'amore non con le parole ma nei fatti, come ci ricordava la lettura breve dell'ora media. Lì si incomincia a dimostrare l'amore nella comunione fraterna, lì si incomincia a dimostrare l'amore nella paternità responsabile. Vale anche per noi l'aggettivo che usiamo per i nostri cristiani. Anche noi dobbiamo vivere una paternità responsabile e non morbosa, fosse anche una morbosità religiosa. E ascoltiamo il testo. Stavolta lo leggo io, così non vedo nessun giovane proprio, sono io un po' giovane. Andiamo a leggere al giovane.
Quando ebbero mangiato, Gesù disse a Simon Pietro: Simone, figlio di Giovanni, mi ami più di costoro? E rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pasci i miei agnelli. Gli disse di nuovo per la seconda volta: Simone, figlio di Giovanni, mi ami? Gli rispose: certo, Signore, tu lo sai che ti voglio bene. Gli disse: pascola le mie pecore. Gli disse per la terza volta: Simone, figlio di Giovanni, mi vuoi bene? Pietro rimase addolorato per la terza volta. Gli domandasse: mi vuoi bene? E gli disse: Signore, tu conosci tutto, tu sai che ti voglio bene. Rispose Gesù: pasci le mie pecore. In verità io ti dico, quando eri più giovane, ti vestivi da solo e andavi dove volevi, ma quando sarai vecchio, tenderai le tue mani, e un altro ti vestirà e ti porterà dove tu non vuoi. Questo disse per indicare con quale morte egli avrebbe glorificato Dio. E detto questo, aggiunse: seguimi.
Bene. Questo è il testo, abbiamo già dato l'orizzonte di ascolto per chiudere il nostro cammino annuale, lievito di fraternità, e adesso avviciniamoci così ai vari passaggi del testo. Leggo di volta in volta la sintesi di messaggio che voglio proporre e poi ci fermiamo su qualche parola particolare. La prima richiesta che Gesù fa a Pietro, la prima domanda, segue il mangiare lungo il mare che hanno fatto insieme, hanno riconosciuto il Signore e hanno mangiato con loro, ma nessuno osava domandargli chi fosse, no? Questo è il contesto. Segue ed è inserita nel contesto storico e metastorico del convito. Ormai tutto ciò che avviene dopo Pasqua deve avere sempre queste caratteristiche per entrare nell'ordine della storia della salvezza. È qualcosa che storicamente sta avvenendo, ma che ormai è definitivamente legato con ciò che va al di là della storia, come è l'evento pasquale. Ma la risposta di Pietro, ogni volta, non solo la prima, ma anche le altre due, sono sempre in maniera inscindibile professione di fede e professione di amore. E qui potremmo dire che oltre a quello che tante volte si è detto, no? Il triplice rinnegamento, la triplice risposta d'amore, io preferisco dire c'è un completamento della professione di fede di Cesarea di Filippo, perché lì ha riconosciuto chi è Gesù. Ora lo ha riconosciuto risorto, è il Signore, grida Giovanni, e tutti riconoscono che è il Signore. Ma adesso, ecco, la professione di fede non deve essere soltanto un riconoscimento della identità, ma ha bisogno di un coinvolgimento della tua identità. E questo è il compimento. Quando non ci fermiamo soltanto a riconoscere l'identità, tu sei il Cristo, ma coinvolgiamo la nostra identità di discepoli. E quando Pietro aggiunge tu sai che ti amo, in pratica fa la professione di fede, perché nel tu sai riconosce chi è lui, e nel ti voglio bene c'è il suo ormai completo, totale coinvolgimento. Ecco perché in quel tu sai c'è un crescendo all'interno del testo, perché più si allarga lo slancio di fede e più diventa credibile e vero il suo atto di amore. C'è una corrispondenza tra l'atto di fede e l'atto di amore. Ma a Cesarea di Filippo Pietro aveva fatto soltanto l'atto di fede, non c'era ancora l'atto di amore. Andando più da vicino al testo, quando ebbero mangiato, è il contesto del convito a cui abbiamo fatto riferimento. Gesù si rivolge e Giovanni usa i due nomi, Simon Pietro, perché se c'è un intreccio tra storia e metastoria, questo intreccio risulta evidente nei cambiamenti delle persone, da Simone a Pietro. È un passaggio nella storia di quest'uomo, un passaggio che già è avvenuto in un momento preciso della sua vita, ma questo passaggio non è soltanto un cambiamento della storia, ma è una testimonianza che nella storia di quest'uomo ha fatto irruzione la metastoria. Come per Paolo fa irruzione la metastoria sulla via di Damasco. E per Paolo non c'è un cambio di nome, ma c'è un recupero di un nome che già gli apparteneva nella sua storia, Paolo, ma che diventa l'emblema della sua missione alle genti. Non più il Saulo della tribù di Beniamino, ma il Paolo, apostolo delle genti. Ma in ogni caso, ecco, c'è una testimonianza, un segno di questo intreccio tra la nostra storia umana, l'irruzione di Dio nella storia e il cambiamento che questa irruzione comporta, che viviamo nella storia. Non, la metastoria non è da attendere. La metastoria, che in qualche modo possiamo anche dire con un nome più classico, il soprannaturale, ma dobbiamo poi saper bilanciare le sfumature delle parole, metastoria e soprannaturale non indicano proprio la stessa cosa, però potremmo anche usare i due termini. Ecco, questa eruzione del soprannaturale, della metastoria, è presente, sperimentabile da noi e anche da chi entra in rapporto, in relazione e meglio ancora in comunione con noi. Ma nel fare poi la domanda, mentre Giovanni presenta il personaggio Simon Pietro, nel fare la domanda Gesù pare andare molto indietro, andare a prima che gli ha cambiato il nome, e dice Simone di Giovanni, non lo chiama né Simon Pietro né Pietro, ritorna alle origini, ritorna a ciò che lui era e potrebbe ancora essere. C'è sempre quella parola misteriosa di Pietro, proprio in questo racconto, prima ancora che poi apparisse il Signore, io vado a pescare. Ricordate questo passaggio? Che significa questo passaggio? Obbedisco al comando ricevuto sul lago di Galilea dal Maestro, mi farò pescatore di uomini, profezia più che comando, oppure significa è finito tutto, torno da capo. Pare che, stando a questo intervento preciso di Gesù, che lo chiama Simone di Giovanni, forse nell'intenzione di Pietro è sì, l'abbiamo visto, ma ormai tutto è finito, perché lui è risorto, noi siamo rimasti qui, io vado a pescare. È chiaro che poi quel gesto si carica di significato nuovo quando appare il Signore. Ma se non fosse apparso il Signore, quel io vado a pescare tranquillamente poteva indicare si ritorna a ciò che si era prima di aver conosciuto questo meraviglioso personaggio. E allora Gesù ritiene che bisogna ripartire sempre da capo. La professione di fede e quindi l'atto d'amore e l'inizio del ministero, della sequela, tutto quello che vogliamo dire, è infieri nel nostro cammino, sicuramente, ma è un fieri che non può prescindere dalle origini. Non confondiamo cambiamento di vita, conversione, con rinnegamento di ciò che è la nostra storia. Perché la storia prima della conversione non è solo una storia da dimenticare, ma è una storia da portare nella sequela. E questo vale per tutti i convertiti. Non è solo qualcosa da dimenticare. Il peccato, certo, va dimenticato, ma la propria storia, quella familiare, quella di lavoro, quella di esperienze fatte, sono significative e sono indispensabili per la sequela e per il ministero. Quindi un ritorno da capo non è soltanto un tornare alle origini per riavvolgere quasi come in un film la nostra storia, è perché tutto ciò che ci appartiene storicamente entra nella missione che il Signore ci va ad affidare. Simone, figlio di Giovanni, si parte da capo. Mi ami più di costoro? E qui ci sono, riassumo, tre tipi di interpretazioni su quel più di costoro. La prima è: tu mi ami più di quanto mi amano questi? Attenti, lì tra quei sette, dicono gli esegeti, sicuramente c'è il discepolo che Gesù ama. Tra quei sette che sono lì c'è il discepolo che Gesù ama, perché vengono nominati tutti. E poi i figli di Zebedeo e poi due discepoli ancora. Quindi questo mi ami più di costoro, rivolto a Pietro, secondo alcuni allora è lui il discepolo che Gesù amava. Non è possibile, perché non è mai nominato. Ma Gesù chiede a Pietro se eventualmente lo ami anche più del discepolo che lui ama. Che mistero. Che bello. Gesù ha un rapporto privilegiato con ognuno, con ciascuno, e con ciascuno sa quale corda toccare per suscitare risposte di verità, perché la risposta, quando il Signore ci tocca la corda giusta del cuore, è sempre una risposta di verità. Quando la risposta è di menzogna, è perché quella corda toccata dal Signore ci provoca dolore. E Pietro ha corso questo rischio. Nella terza domanda lui si addolora. Pietro ha avuto questo rischio, che quel dolore della corda toccata potesse a un certo punto farlo sbandare di nuovo. Non è detto che la terza volta avrebbe detto ti amo, certo, avrebbe potuto dire ma Signore, basta, mi vuoi, come dire, torturare? Perché questo è un interrogatorio quasi da tortura, se non si inquadra in maniera giusta. E quante volte anche noi, toccati in quella corda che ci fa male, alla fine, non sapendo dare o non volendo dare una risposta di verità, diciamo, il Signore mi sta torturando. Perché ci viene a toccare sempre quella corda che è la verità del nostro essere, ma noi non vogliamo che si tocchi. E non vogliamo che ce la tocchi neanche il Signore. Quasi che sta lì, a testimonianza di ciò che siamo stati o di ciò che potremo essere, ma non si tocca. Usiamo tante altre corde belle del nostro carattere, ma quella che ci provoca dolore non la vogliamo toccare, né vogliamo che la tocchi il Signore. È il mistero della nostra personalità, eh? Allora, più di costoro potrebbe significare più di quanto mi amano queste, gli altri apostoli, discepoli che sono qui presenti. Poi c'è una seconda interpretazione, che è molto sottile. Mi ami tu più di quanto tu ami loro. Perché il Signore presuppone che ci sia un rapporto d'amore e di amicizia tra i suoi discepoli. In fondo li ha chiamati perché stessero insieme e gli ha fatto tante volte una specie di, come dire, lavaggio di cervello: amatevi, amatevi gli uni gli altri. Adesso quasi che gli volesse chiedere: ma tu mi ami più di quanto ami loro? E poi, siccome qui il pronome è tuton in greco, tuton può essere maschile, femminile e neutro. Al genitivo non possiamo sapere se sono costoro e c'era padre, e non mi viene il nome, vabbè, uno dei più grandi studiosi gesuiti di San Giovanni, che diceva: se fosse neutro, allora qui è una richiesta a Pietro ulteriore di staccarsi dalle cose materiali. Mi ami più di quanto ami tutte le cose che Dio ti ha dato? Ora dobbiamo scegliere, ma la scelta non deve essere mai escludente delle altre interpretazioni, perché fa parte dell'apertura della parola, che quando non si contraddice è capace di abbracciare e illuminare più situazioni. Per cui potrebbero essere valide tutte e tre le letture, proprio per la ricchezza di senso che la parola porta con sé. È chiaro che una persona come il giovane ricco, che è attaccata alle cose, va benissimo la terza interpretazione, va benissimo. Mi ami più, sei capace adesso di amarmi più di quanto amo le cose, i beni materiali? O anche, qualcuno ha detto che più di quanto ami la storia di discepolato che hai vissuto fino ad oggi? Perché nelle cose entrano anche le esperienze. Le persone si distinguono, ma le esperienze rientrano nella fattualità, negli eventi. Non sono cose, ma sono fattualità. Adesso sei capace di fare questo salto in cui tu non guardi neanche alla bella esperienza che hai avuto con me in questi, diciamo, 3 anni? Il nome dello studioso, me lo dico in mente, padre della Potterie. qualcuno forse l'aveva anche suggerito, padre della botteria. Allora papà, giusto, ma non perché può darsi che dicendo qualche nome do più autorità a quello che dicono, perché sennò può sembrare che dice tutto Don Pasquale, ma no, non dice, Don Pasquale dice niente, ha preso, ha messo insieme. Allora, ma nel nostro orizzonte di senso che diamo questa mattina, credo che il significato da prendere è il secondo, perché qui c'è di nuovo un modo nuovo per consegnare a Pietro il primato. E allora Gesù gli chiede: mi ami tu più di quanto mi amano questo? Non più di quanto tu ami costoro, ma più di quanto mi possano amare costoro? Cioè, il rapporto privilegiato che Gesù intesse con ciascuno di noi richiede da parte nostra una risposta personale e originale. Una risposta che è nostra, che si slancia verso il Signore. Io prendo questo secondo perché credo che può entrare meglio nel nostro orizzonte di senso, però si può prendere anche il primo e perché no anche il terzo, e che entra bene anche nel discorso della sequela. Invece qui io voglio sottolineare, ecco, la missione di Pietro come la missione del primato: pasci, pascola, pasci, i tre verbi della missione. La risposta di Pietro, non mi fermerò così per ogni domanda, non vi preoccupate, perché poi alcune cose sono simili. Voglio soltanto dire, perché su questo si è molto insistito, no? Sulla discrepanza tra il verbo usato da Gesù e il verbo di risposta di Pietro. Va caricato di significato, ma senza esagerare. Cioè, Gesù dice mi ami, Pietro risponde ti voglio bene. In greco Gesù userebbe il verbo agapao e Pietro risponde con il verbo fileo. Bene, sicuramente i due termini sono diversi, sicuramente c'è una ricchezza di significato diverso, però è misterioso che poi nella terza domanda il testo fa usare a Gesù il verbo di Pietro. Questo sì, per me è interessante, che nella terza non è Pietro che prende il verbo di Gesù dicendogli no, sagapò, io ti amo, come si dice anche nel greco moderno, no? Sagapò, io ti amo. Non è Pietro che dice sagapò, ma è Gesù che dice allora mi vuoi bene. Questo per me è interessante, che non è Pietro che è chiamato a fare quel salto che eventualmente Gesù gli sta chiedendo, ma è Gesù che scende e usa il livello di amore che Pietro è capace di esprimergli. Ma non dobbiamo poi caricare troppo queste cose. Invece la risposta di Pietro, come già vi dicevo, ha in sé confessione di fede quando lui dice siu oidas, tu sai, e lì è professione di fede in Gesù Cristo figlio di Dio, l'unico che conosce il cuore dell'uomo. Però poi aggiunge tu sai che cosa? Quello che io ho nel cuore, no? Oti se filò, che ti voglio bene, filò. Oti se filò, che ti voglio bene. Ogni parola ha in sé, di questa risposta di Pietro, ha in sé una espropriazione che solo l'amore ci fa fare. Pietro in quel momento veramente si sta espropriando di sé. Pietro, che è sempre molto reattivo col Signore, ha fatto tante obiezioni al Signore, è stato chiamato Satana dal Signore. Adesso lui si sta completamente espropriando, e l'espropriazione salutare per l'uomo è solo quella dell'amore. Se mi esproprio per amare, io sto costruendo con il Signore la mia salvezza. Pietro, in queste tre risposte, con la fede, con l'atto di amore, sta veramente facendo una espropriazione di sé per rivolgersi verso il Signore. Allora, per tornare al nostro percorso, il lievito del nostro amore deve conservare questa qualità che è l'espropriazione di sé. Se al lievito del nostro amore manca questa qualità, non è più lievito. Ci sono anche altre qualità, ma questa è la prima. E il lievito, anche chimicamente, fa una operazione di espropriazione, perché non è più la pasta, ma è il lievito. Ha perso qualcosa, ha perso le qualità della pasta per assumere le qualità acide del lievito, che diventano fermento. Quindi l'espropriazione è indispensabile per un amore che è chiamato alla donazione, alla costruzione della fraternità e a una paternità veramente responsabile, come quella di Dio. Vi indico solo questa qualità per il momento dell'amore. E Pietro sta facendo questa operazione. Vede la risposta come è proprio sacrificata. Cioè, è contenta, ma è sacrificata. Certo, Signore, quel certo, no? Perché quel certo? Certo, Signore, tu sai che ti voglio bene. Ecco, nel testo greco quel certo è sì. Sì, nai kyrie, su oidas oti filosè. Ecco, proprio il sì che ti scava dentro. Non il sì che, ecco, è una ciliegina sulla torta delle tue emozioni. Tante volte abbiamo detto sì come ciliegina della torta delle nostre emozioni. Forse qualche volta, non lo so. Il giorno delle ordinazioni, se era una ciliegina o era qualcosa che ci scavava dentro. E se fosse stata anche una ciliegina, poi la vita ci ha fatto capire che bisogna scavare dentro e non si poteva arrivare al dono di sé con una ciliegina. Se non abbia fatto in quel momento, la vita ce l'ha fatta fare dopo. E continua a farcelo fare questo scavo interiore perché quel sì sia un sì di espropriazione e non un sì di manifestazione di emozioni. E credo che nel cammino vocazionale, c'è il lettore che ascolta, credo che questa è una delle fatiche che bisogna fare, perché noi partiamo sempre dal fatto che ci sono le emozioni e sulle emozioni vogliamo costruire la vocazione. La vocazione non si può costruire sulle emozioni, altrimenti il sì è una ciliegina. Gli disse: pasci i miei agnelli. Nelle risposte di Gesù, anche qui ci sono delle differenziazioni, lo voglio dire subito adesso. Nel primo mandato Gesù dice: bosche ta arniamu, pasci i miei agnelli. L'arnion anche nell'Apocalisse è l'agnello, quindi è chiaro qui che si parla di agnelli. Invece nel secondo mandato usa il verbo poimaino, da dove viene poimen, pastore. E poi nel terzo usa di nuovo bosche. Allora, dov'è la differenza tra bosche e poimaino? La differenza è che il bosche, bosco, c'ha la connotazione del pascere per nutrire, ecco gli agnelli. Il poimaino c'ha il pascere per guidare. Allora, nel mandato che dà Pietro, il Signore pone, ecco, queste dimensioni. Nutri i miei agnellini, guida le pecore mie, le mie pecore, e poi alla fine bosche ta probata mu, nutri anche le pecore. la scena del profeta, no? Ecco, conduce pian piano le pecore madre portando gli agnellini sul petto. Questa è la funzione nostra, dal nutrire gli agnellini al guidare il gregge nella sua unità e a andare piano, perché ci sono le pecore madri che hanno bisogno, ecco, di nutrimento e di un passo diverso. Questi sono i tre mandati, ma vengono alla fine questi tre mandati. E questi tre mandati, ecco, avranno bisogno non solo dell'atto d'amore, ma avranno bisogno che l'atto d'amore diventi sequela. Perciò l'ultimo verbo del dialogo con Pietro è seguimi, acolute i mori, seguimi, il verbo della sequela, non è un altro verbo. Non termina dicendo allora bosche ta proba d'amore, pasce allora le mie. No, 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 termina dicendo seguimi, non pasci. La seconda domanda, cosa c'ha di diverso dalla prima? La diversità è proprio che è la seconda. Perché è proprio il mistero della rivelazione e del dialogo tra Dio e l'uomo che ci sia un, in greco, palin, deuteron, in ebraico, shenit. È proprio del dialogo tra Dio e l'uomo che ci sia sempre una seconda volta, che poi nel corso della storia personale o del popolo può essere la millesima volta, ma per Dio è sempre la seconda volta. Perché poi to triton, la terza volta, è il compimento. Allora il compimento può arrivare dopo mille shenit, dopo mille di nuovo, arriva to triton. Ma quando arriva to triton è compiuto. Ma nella storia della salvezza, nella storia nostra personale, ci sono infiniti deuteron, infiniti palin, infiniti shenit, per usare un termine ebraico. A me piace tanto perché è il verbo dei profeti. Shenit è sempre nella profezia, di nuovo, una seconda volta. Il Signore che parla a Geremia una seconda volta gli dice, parla a Isaia una seconda volta gli dice. Allora, la seconda domanda c'ha proprio questa, ecco, caratteristica di essere la seconda. Cioè, nella seconda sono tutte le possibilità che Dio offre all'uomo, sono racchiuse tutte le possibilità che Gesù Cristo ha offerto a Simon Pietro. Poi, la risposta e il procedimento sono lo stesso, l'unica differenza è che c'è poimene ta proba tamur, guida al pascolo le mie pecore e non nutri, ecco, gli agnellini. Ma io ho riassunto così. La seconda domanda indica la condiscendenza del Signore per un legame più stringente. Quindi ogni seconda volta è una possibilità alla conversione per noi, ma è anche una possibilità ad avere un legame sempre più stretto con Lui in vista della missione. Adesso andiamo alla terza domanda, perché finalmente arriva il triton, arriva il compimento, è arrivato il terzo giorno per il Signore. C'è sempre un terzo giorno nella vita di ognuno di noi. Una conversione all'infinito non è possibile, ma c'è sempre un punto di arrivo da cui poi ovviamente si può e si deve sempre ripartire. E ho sintetizzato così, versetto 17. Nella terza richiesta si stringe l'alleanza. E l'alleanza tra Gesù e Pietro, a cui è affidato il compito di guidare il suo gregge. C'è un'alleanza tra Pietro e il Signore, o tra il Signore e Pietro. Ma per arrivare a questa alleanza è necessaria la responsabilità dell'uomo, che passa sempre attraverso il dolore della sua fragilità. Non c'è responsabilità se non c'è esperienza di dolore. La responsabilità senza dolore è ancora emozione, Una risposta responsabile passa attraverso il dolore. Il dolore perché il Signore ti ha toccato una corda particolare, perché il Signore chiede da te più di quanto tu pensi sia capace di dargli. Il dolore perché il Signore ti fa ricordare il male che hai compiuto. Il dolore perché il Signore ti manda dove tu hai paura di andare. Ma c'è sempre un dolore perché venga fuori la responsabilità. È chiaro che poi la risposta responsabile porta con sé anche la gioia dell'obbedienza, ma non c'è immediatamente la gioia dell'obbedienza, c'è il dolore che fa maturare nella risposta. Nessuna risposta matura senza il dolore. Qui pone un grave problema a noi nella pastorale, ma senza adesso mettere tinte fosche, no, giusto per dire che se è vero questo passaggio, ed è vero, capite che qui è uno dei punti difficili per la pastorale giovanile. Perché noi vorremmo che il giovane arrivi a una risposta responsabile dimenticando che la risposta responsabile non ci potrà essere se non c'è anche il momento del dolore. Allora stiamo attenti a non far fare dei cortocircuiti ai nostri giovani. Aspettiamo i tempi, aspettiamo i momenti, non chiediamo responsabilità più di quanto loro ce ne possano dare in quel momento preciso della loro vita. Ma con questo non vuol dire che dobbiamo far soffrire così matura, no, non sto dicendo questo, perché la vita, gli avvenimenti e le delusioni e le persone non mancano per portare sofferenza, non c'è bisogno che la dobbiamo dare noi. La vecchia pedagogia dava responsabilità con il nervo di bue, perché quello dava sofferenza, ma nessuno annuisce, non sapete neanche cos'è il nervo di bue, no? Non sapete, ma noi non possiamo assolutamente pensare che quella sia una via pedagogica, però il concetto sottile era lì, quindi noi non dobbiamo usare questa via per far maturare i giovani, ma dobbiamo, come ha fatto Gesù con Pietro, quando questa via arriva, ecco, entrarci insieme e uscirne insieme, perché questa via il dolore arriva. E dopo questa via, in qualche modo, c'è una vera risposta responsabile. Ora, il dolore di Pietro, qui, non è soltanto, come alcuni dicono, il ricordo del rinnegamento, ma il dolore di Pietro sta nella reiterazione della domanda. È lì il dolore di Pietro. Infatti il testo lo dice molto chiaramente. Pietro rimase addolorato che per la terza volta gli domandasse mi vuoi bene. Quindi si arriva al Triton alla terza volta passando attraverso questa forma di dolore, di rincrescimento, non di fastidio, proprio c'è il verbo del dolore, è lo stesso verbo che si usa anche per il dolore fisico. Il testo greco, ecco, c'ha appunto il verbo liupeo, no? Eliupete, è a passivo. Quindi c'è qualcosa di preciso che fa soffrire Pietro. E ripete, fu addolorato, ma la causa è la domanda reiterata, è la poca fiducia del Signore, è il ricordo della sua storia. Credo che questa volta non c'è bisogno che faccia continua applicazione alla nostra vita, penso che sia molto chiaro anche per noi. Il dolore che proviamo davanti al Signore da che cosa è causato? Ognuno di noi può rispondere se è causato dal ricordo del proprio peccato, dal non sentire la fiducia del Signore, la fiducia della Chiesa, la fiducia della comunità, se è dovuto al fatto di non superare la propria fragilità o di non farsi capire in quello che si dice. C'è anche questo aspetto, ma come già ti ho detto due volte ti voglio bene, allora io non mi faccio capire. Non sono credibile. Quante volte noi mettiamo insieme queste due cose, non mi faccio capire perché non sono credibile. o viceversa, ma è la stessa cosa. Non sono credibile, perciò non sono neanche capito, perché c'è come qualcosa che ostacola, annebbia le mie parole. Allora, l'importanza che c'è della sofferenza per arrivare a una responsabilità. Ma questa responsabilità non si ferma alla sofferenza, ma deve arrivare nel totale abbandono fiduciario in che cosa? In quello che sto dicendo? No, nel totale abbandono fiduciario alla conoscenza che solo il Signore ha del nostro cuore. E qui veramente Pietro fa una professione di fede e di amore quando mette insieme alla fine, nella risposta che dà al Signore, lo leggiamo in greco perché solo così è capita la differenza, Kyrie, Panta Suoidas, Signore tu sai tutto. E fin qui ci siamo, l'ha detto qualche prima, ha aggiunto Panta, prima diceva Kyrie, ecco, Suoidas, tu sai, ma qui dice Kyrie, Panta Suoidas, tu sai tutto. E quindi leggi la mia storia, ma poi introduce un secondo verbo in cui l'atto di fede, ecco, si pone nell'amore di Dio. L'atto di fede nostra si pone nell'amore che Dio ha per noi. Qual è il secondo verbo? Siuginoskeis, tu conosci. Quindi non solo tu sai, ma tu conosci, cioè tu mi guardi, mi scruti, mi conosci come atto di amore. È il verbo completo della Bibbia della conoscenza. Non è più il verbo del sapere informativo, il verbo oidat, perfetto, ma è il verbo della conoscenza totale. Allora l'abbandono fiduciale non consiste nel sapere quello che ho nel cuore, ma l'abbandono fiduciale è nel riconoscere che tu sai e ami quello che io ho nel cuore. Quando arriveremo a questo potremo parlare finalmente di un unico atto di fede e di amore, quando veramente crederemo che lui sa e ama la nostra persona, ama quello che sa di noi. Non è scontato amare quello che si sa di un'altra persona, anzi tante volte il sapere di un'altra persona può togliere all'amore. Anche noi nei nostri rapporti tante volte è difficile, che più sai delle cose sul confratello, sull'amico, e più fai fatica ad amare. Solo Dio riesce ad amare tutto quello che sa di noi, solo Dio. Quindi dal loidas al ginoskeis, è qui il passaggio che Pietro fa nel suo atto di abbandono al Signore. Solo così, quando tu riconosci che lui sa, conosce e quindi ama tutto di te, e allora la tua risposta è veramente di una espropriazione che ha superato il dolore. Tu sai tutto, tu conosci che io ti voglio bene. E a questo punto la terza affermazione di Pietro non è più un'affermazione così che risponde a un'emozione, è una affermazione che finalmente fa tutto il passaggio, anche nel dolore, della conoscenza di sé e della conoscenza e della fiducia nell'amore che Dio ha per me, per la mia vita, per quello che sono, per quello che ho fatto. E a questa terza risposta, che è l'alleanza, e ci si arriva non una volta per sempre, ma ci si arriva tante volte nella vita. Questa terza formula non va sciupata, no, questa terza formula va riservata ai momenti di svolta della nostra vita, non va sciupata. Diciamo al Signore: Signore, tu lo sai, ti voglio bene. Fermiamoci qui. Ma quando arriviamo alla terza formula vuol dire che è successo qualcosa di profondo della nostra esistenza, che si può rinnovare più volte nel corso della vita, ma non lo possiamo dire con molta superficialità ogni mattina. possiamo anche dirlo, nessuno ce lo vieta, no? Però questa è quella formula in cui tu hai fatto di nuovo alleanza col Signore. Perché c'è stato qualcosa che è avvenuto, che ha messo in crisi tutto, in difficoltà tutto, o che vuol fare avanzare tutto a un livello diverso, e non deve essere pronto a fare un ulteriore atto di espropriazione di te, ma lo fai sempre più fidandoti nella conoscenza di amore che Lui ha per te. Questa è una domanda che pongo a me e a voi questa mattina. Abbiamo risposto sempre sì al Signore fidandoci della conoscenza di amore che Lui ha per noi? Io credo di sì, sono sicuro di sì, perché solo questo tipo di risposta che ci ha messo nella pace del cuore. Solo quando abbiamo risposto sì, credendo alla conoscenza d'amore che Lui ha per noi, abbiamo trovato la pace. E tante altre volte ancora nel corso della nostra vita potremo trovare la pace. Il terzo passaggio che Papa Benedetto Ratzinger allora sviluppò molto, riferendosi ovviamente agli ultimi anni della sofferenza di San Giovanni Paolo II, io voglio leggerlo invece in un'altra dimensione, non la dimensione della morte, dell'ultimo tempo della vita. Io mi permetto di dare questa lettura, poi rifletteteci sopra e vedete un po' se ovviamente può funzionare, non può essere valida, può funzionare nella nostra vita spirituale. Questo passaggio ultimo, anche se fa riferimento alla morte, non è dovuto, non è riservato agli ultimi anni della vita. Questo passaggio ultimo è riservato a ogni qualvolta noi diamo la terza risposta. Ogni qualvolta diamo in coscienza la terza risposta, noi siamo come il vecchio, non più il giovane, che fa quello che vuole, si veste a modo suo, si veste da solo, va dove vuole, no? Ma siamo come l'uomo maturo che tende le mani perché un altro ti porta o ti porti dove tu non vuoi. Questa non è la maturità per morire bene, questa è la maturità per la sequela. Perciò dopo c'è seguimi e non c'è prima. La maturità della sequela sta nel non vestirsi da solo e nel non andare dove tu vuoi. La maturità della sequela sta nel tendere le braccia e farti portare. Allora, leggiamolo in questa prospettiva. È chiaro che il riferimento alla morte, che qui c'è, è un riferimento alla croce della sequela. Per cui, in questa prospettiva, la croce che noi portiamo diventa gloria di Dio, diventa glorificazione di Dio. Altrimenti, se noi da giovani e rimaniamo giovani in questo senso qui, di fare sempre quello che vogliamo e quello che ci piace, noi non diamo gloria a Dio, diamo gloria a noi stessi, perché continuiamo a fare quello che ci piace. E potremmo farlo questo anche a 80 anni. Continuiamo a fare quello che ci piace. E siamo sempre dei neoteros, dei giovani che fanno quello che piace a loro. Nella sequela no. E allora quel tendere le braccia e arrivare alla morte in questa condizione significa abbracciare la croce che diventa gloria di Dio, glorificazione di Dio. Perciò sintetizzavo il versetto 19, l'impegno della sequela è racchiuso nella profezia del dono totale di sé, non nella profezia di come sarebbe morto soltanto. La profezia del dono totale di sé. Il testo è vero, lo dice. Ma questa indicazione del testo, da un punto di vista letterario, no? Risponde anche al contesto. Ricordate il contesto qual è? Che Pietro ha chiesto a Gesù, è quello lì, quel signorino lì che tu vuoi tanto bene, che fine farà? Questo è il contesto. Quindi Pietro si è ricercata pure questa indicazione, no? Perché lui sta pensando a quel signorino che Gesù amava, che fine avrebbe fatto? E lui dice, ma se io voglio che rimanga finché io torno, a te che te ne importa? Pietro è sempre fino alla fine, sempre fino alle ultime battute con Gesù è sempre lui, sempre lui. È chiaro che poi dice il Signore, tu sai tutto, tu sai anche quando sono meschino, però tu ami anche la mia meschinità. Tu sai quando sono piccolo di vedute, ma tu ami anche la mia piccolezza di vedute, la ami. E allora il riferimento nel testo alla gloria di Pietro nella morte è come vuole mettere insieme la profezia di Giovanni, che poi il testo corregge dicendo non ha detto che non sarebbe morto, ma ha detto se io voglia che rimanga finché torni, che importa a te? Anche lì poi l'autore, il terzo redattore forse del quarto Vangelo deve specificare, perché intanto Giovanni è morto ad Efeso e quindi il Signore che ha detto? Ha detto sciocchezze, no? Ma era solo una risposta a Pietro per dirgli, ecco, chi decide sono io, non sei tu. Allora questo riferimento alla morte è solo nella prospettiva della sequela, che è totale dono di sé. Allora la seconda qualità del lievito, che è chiaramente una acidità chimica che risponde alla prima qualità, dall'espropriazione al dono totale. Allora, se c'è espropriazione, c'è il dono totale, e il dono totale esige l'espropriazione. A quel punto siamo lievito di un amore donato a Cristo, capace poi di entrare in tutte le situazioni. Quando nelle situazioni manca questa doppia acidità o effervescenza del lievito, chiaramente noi non stiamo amando neanche Cristo. E qui un'ultima battuta e ho terminato. Stiamo attenti. Non ci confondiamo nella massa, ma non perché siamo speciali. Che cosa voglio dire? Allora, per tutti c'è la via di amare il fratello e prima o poi imbattersi in Cristo. Per tutti gli uomini. Per noi non è così. Noi siamo stati chiamati e mandati ad amare Cristo nei fratelli. Noi non possiamo dire mi do agli altri, prima o poi incontrerò Gesù Cristo. Non può appartenere a noi questo. Tante volte noi ci vogliamo mimetizzare e fare anche noi così. Mi do al fratello e lì incontro Cristo. Qui c'è ancora il neoteros. Non sei il Geras, sei il ma noi siamo presbiteri. Noi non possiamo dire prima o poi lo incontrerò Gesù. No, tu sei stato mandato a servire Gesù, a lavare i piedi di Gesù nei fratelli, non che prima o poi lo incontri. E se parti sapendo che non l'hai mai incontrato e vuoi fare esperienza di solidarietà per incontrarlo, sei ancora dall'altra parte. Ci tengo molto su questo, perché abbiamo questa tentazione di mimetizzarci come gli altri. Vabbè, partiamo, facciamo solidarietà, poi insieme agli altri incontrerò Gesù. Tu sei stato chiamato e mandato a servire Gesù negli altri. È tutto il contrario. Tu hai un'altra prospettiva. E devi sperimentare tu, come Madre Teresa, la durezza di essere mandato a servirlo negli altri e di far fatica a trovarlo. Questa è la nostra missione. Non di sperare un giorno di incontrarlo. No, ti ha mandato e quando non lo vedi, soffri perché non lo vedi. Ma intanto tu sai che lì lo stai servendo. Grazie.